Окей,
Khaled, Karim, Abdul, Yusuf. L'incontro tra i palazzi incrostati da anni di scarsa manutenzione e sbiaditi dal sole nel quartiere di Jebel Jelloud, a Tunisi. Vendono hashish. È pomeriggio, tira un vento freddo che fa rabbrividire i gruppi di ragazzi che con sollievo salutano il Ramadan. Il mese del digiuno è ormai alle loro spalle, il tempo della riflessione sulla loro vita, il mese in cui occuparsi di Allah, fare del bene agli altri e pensare ai propri sogni senza peccati, senza far del male a nessuno. Si digiuna dall'alba al tramonto. Un digiuno che riguarda qualsiasi cosa, non solo il cibo, ma anche gli eccessi che coinvolgono la propria vita. I ragazzi della periferia di Tunisi tornano ad occuparsi del loro futuro, dei loro pensieri e dei loro sogni più prossimi. Forse chiamarli sogni è riduttivo. Sono veri e propri progetti di vita, costruiti però su un campo minato. Dai passamontagna che usano per nascondersi il volto, intravedo occhi giovanissimi. Avranno circa dai 16 ai 20 anni, non di più. Si muovono frenetici e inquieti in questo reticolo di vie. Sul gradino di una casa, accanto a un tombino da cui sale un odore nauseabondo di fogna putrida, hanno appoggiato un bilancino professionale. Stanno pesando un pezzo di hashish. Me lo mostrano orgogliosi, quasi fosse il loro trofeo, un'immagine del loro valore, di ciò che possiedono e che possono utilizzare per barattare la loro vita. Altri giovani passano per quelle strade, si scambiano i soldi in un attimo, il fumo e via di corsa. Dobbiamo fare presto e non farci vedere dalla polizia. Mi guardo attorno continuamente, non posso andarmene proprio adesso. Sono Sara Giudice e questo è Perché scappiamo, voci dei ragazzi tunisini, un podcast di Cora Media.
Quant'è il guadagno di oggi?
1 grammo.
A quale se lo tagli una, Sara?
100, 500, 400, 1100, 2100.
Questo è un pezzo da 10. In 2 giorni ho guadagnato 1200 dinari. Circa 400 euro, mi racconta Khaled. Questi ragazzi pesano e fanno il prezzo, in questo mercato della droga a cielo aperto, dove tutto sembra permesso. Uno spacciatore guadagna 1200 dinari al giorno, un operaio 7 dinari al giorno. È un paragone che fa male, non lascia scampo né spazio ai pentimenti. Quei soldi servono a Khaled per sfamare i suoi 4 figli. Il primo è nato quando aveva solo 15 anni e la vita, come l'amore, avevano il sapore della leggerezza. Un bambino ne ha creato un altro. L'ultimo è nato 2 anni fa, quando ne aveva appena 20. 4 figli in 5 anni. Un dato anacronistico, se lo guardiamo con le lenti della denatalità che sta divorando l'Occidente. Non riesco a capacitarmi del perché, dentro una miseria così brutale, si possono dare alla luce dei bambini condannati alla fame e allo squallore. Lo chiedo a Khaled. Lui accenna un sorriso da dietro il passamontagna, abbassa la testa e mi risponde con parole di una chiarezza disarmante. L'ho fatto perché era l'unico modo per dare un valore alla mia vita, per sentirmi vivo, vibrante. E non importa se oggi al suo bambino più piccolo hanno diagnosticato la SAM, malnutrizione acuta grave, e non riesce a tenersi in piedi perché i suoi muscoli non hanno la forza e l'energia necessaria per consentirgli di camminare. Khaled ha dimostrato di essere un uomo virile, un capobranco, anche se un lavoro vero lui non l'ha mai avuto. È stato inghiottito dall'unico business che ti garantisce la sopravvivenza, lo spaccio. Khaled è felice, la giornata è andata bene e domani riuscirà a comprare al mercato un pezzo di carne di pollo per ciascuno dei suoi figli, ma soprattutto a mettere via parte di quel gruzzoletto prezioso. Continuo a pesare grammi di hashish su quel maledetto bilancino. Neanche il mio sguardo lo fa desistere. Il richiamo della sopravvivenza è troppo forte per farsi intimorire dalla ragazza che viene da un altro mondo. Così mi chiamano qui, la ragazza dell'altro mondo. Quello che sognano, quel mondo così vicino a loro, la terra visibile ad occhio nudo nei giorni di cielo più limpido, l'Italia. Khaled fa il prezzo e Karim, Abdul e Yusuf sono a pochi passi da lui, a presidiare le quattro vie di accesso di questo quadrilatero infernale. Fanno le vedette. Anche qui la mano pesante del presidente Sayed è ben visibile. Posti di blocco all'ingresso di ogni città, paesino o villaggio. Controlli ossessivi della polizia e dell'esercito. La scusa ufficiale è difendere il patrimonio nazionale, vale a dire i turisti. Il turismo, infatti, era la principale risorsa del paese. Va riconosciuto. Ai vacanzieri veniva garantita quella che si potrebbe definire una serena villeggiatura. Non c'è pace, invece, per i ragazzi che abitano queste strade. Si dividono in tre categorie: quelli che spacciano e quelli che si drogano e quelli che fanno entrambe le cose. Spacciano perché è l'unico vero mestiere che gli è stato insegnato. Si drogano per non pensare di essere dei morti viventi. Non ho avuto scelta, avrei voluto lavorare come fate voi, ma qui non c'è niente, dice Khaled. È l'ora della pausa. Tutto l'hashish che avevano da vendere se n'è andato in pochissime ore. Devono aspettare che ne arrivi dell'altro e mi invitano ad entrare in casa loro. 30 metri quadrati spogli. Due materassi sudici coprono due brandine arrugginite. Nella stessa stanza si mangia e si dorme. Il muro sopra il piano cottura è talmente sporco che non riesco a intravedere il bianco delle mattonelle. Il lavandino è stracolmo di piatti incrostati. Ad un angolo della stanza c'è un lettino per neonati e uno scivolo di plastica verde. Mi assale un pensiero. Lì dentro, in quel monolocale quartier generale dello spaccio, Khaled porta i suoi figli, testimoni oculari di quella vita allo sbando. Me li immagino gattonare su quel pavimento, mentre il papà continua a pesare freneticamente grammi di fumo e mi viene un nodo allo stomaco. Penso a me, al mio sguardo su di loro senza giudizio. Ragiono da madre. Penso a mia figlia Anna e alla fortuna che ha avuto a nascere dalla parte giusta del mondo. Nessuno sceglie dove nascere. Nessuno sceglie di avere un così grande vantaggio nella corsa della vita. Io mi preoccupo di tenerla lontana dalle brutture della vita. Leggo forsennatamente libri di pedagogia che ci spiegano minuziosamente come intrattenere i nostri figli e come farli crescere nel modo giusto. Qui, invece, mi ritrovo in un attimo in una realtà completamente ribaltata, dove non si è mai troppo piccoli e mai abbastanza grandi. Come si cresce senza bellezza? Lascio andare per un momento quel pensiero e continuo a scrutare gli occhi di quei quattro ragazzi. Mi raccontano della loro infanzia. A scuola li prendevano in giro, li chiamavano morti di fame. I loro genitori non avevano neanche i soldi per comprargli le scarpe. Karim interrompe il suo racconto, alza il piede e mi mostra sorridendo il suo paio di sneaker giallo fluo. Sono proprio quelle che vanno di moda tra gli adolescenti italiani. Oggi può permettersele anche lui, grazie alla droga. Quelle scarpe per Karim sono importanti. Nella sua testa è come se lo avvicinassero al paese in cui sogna di arrivare un giorno. Sono il simbolo che riduce i gradi di separazione tra lui e il suo coetaneo italiano. Con quelle scarpe può tutto, si sente immortale. Peccato che a dividerli c'è un mare e una montagna di burocrazia. Guadagno 15 euro al giorno per venire un giorno in Italia, dice Karim. 15 euro al giorno che gli hanno consentito di non sentirsi più consumato dalla fame e dalla vergogna. 15 euro al giorno che forse gli consentiranno di pagarsi un viaggio per scappare da quel paese che gli ha tolto tutto. Mentre preparano un tè, mi mostrano la loro mercanzia. La chiamano Sheikha. È uno psicofarmaco antiepilettico che va tantissimo tra i giovani di Tunisi. Costa 4 dinari a pasticca e ti spegne il cervello. Lo spaccio di Sheikha ha quasi superato quello di hashish. I ragazzi vogliono solo drogarsi e non pensare alla miseria. Adesso vanno in giro a rubare qualcosa e poi vengono qua a comprarsi la droga, mi dice Karim. Mentre beviamo il nostro tè, bussano alla porta. È arrivato il rifornimento per la vendita del pomeriggio. 3 panette di hashish e qualche scatola di psicofarmaci. La pausa è finita. Si torna al lavoro. Khaled prende un coltellino dal cassetto della cucina e toglie la pellicola intorno alla merce. Libera il tavolo e comincia a tagliare. Taglia e pesa sul bilancino. 10, 20, 30 grammi. Suddivide in porzioni la droga, pronta per essere venduta ai tanti zombie con gli occhi spenti che circolano per il quartiere. Si va avanti così per tutto il giorno, fino a notte fonda. Si dorme qualche ora e poi si ricomincia, come dentro ad una catena di montaggio, perfetta. Mentre le guardo, mi chiedo come sia possibile che dei ragazzi così giovani non abbiano paura di finire i loro giorni in un carcere di Tunisi. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il 53% dei detenuti in Tunisia si trova in carcere per reati legati alla droga. La legge 52 viene approvata nel 1992. L'obiettivo è la tolleranza zero verso i consumatori di zatla, così viene chiamato l'hashish in Tunisia. L'articolo 4 della legge punisce chiunque detenga, anche in modiche quantità, sostanze o piante stupefacenti con la reclusione. L'articolo 8 addirittura punisce con il carcere da 6 mesi a 3 anni chiunque frequenti un luogo nel quale si consumano stupefacenti. Pene severissime che negli anni hanno reso la Tunisia, secondo molti attivisti locali, una prigione civile. Una prigione civile che però non spaventa affatto Khaled e i suoi amici, perché tanto mi dicono non c'è galera peggiore della vita sospesa a cui il governo tunisino li ha condannati. Cos'è il carcere per chi non ha sogni, non ha prospettive? Per i giovani di Tunisi le strade sono due. O finisci in galera o tenti la traversata ad ogni costo, con qualunque mezzo, anche se il prezzo da pagare è la vita. Tanti dei loro amici sono partiti. Molti sono stati ingoiati dal Mediterraneo, senza nessuno che possa piangerne il corpo. Sono finiti negli abissi di un mare che non fa sconti. Neanche questa prospettiva di morte li impressiona, li frena, li spaventa minimamente.
Voi la prendereste una barca per arrivare in Italia, prendendovi il rischio, il pericolo di affrontare il mare?
Anche con questo scivolo andrei in Italia. Anche con una bottiglia di plastica, a nuoto. Ho un unico sogno. Apriteci questo mare. Al resto ci pensiamo noi. Khaled non ha dubbi. Mi mostra fiero lo scivolo di suo figlio e giura che utilizzerà qualsiasi mezzo a sua disposizione per non condannare la sua vita a quell'esistenza per sempre. Perché questo no, non è il lavoro dei suoi sogni. Non è la vita che sognava da bambino. È semplicemente la vita che gli è capitata e ora lotta per poterla cambiare. Ma senza strumenti, puntando tutto su una sola partita. Sente di doversi giustificare con me. Mi giura e spergiura che non vuole fare lo spacciatore in Italia. Non vuole fare quella fine, da un carcere di Tunisi ad un altro, magari di una grossa metropoli italiana, straniera del tutto per lui. Gli credo. La sua voce è piena di orgoglio, di passione, di dignità, priva di vergogna. Khaled mi sta dicendo che non è giusto vergognarsi per qualcosa che non dipende dalla propria volontà. Non ho risposte per lui. Senza cibo, lavoro e futuro, l'unica idea che hanno in testa questi ragazzi è una: l'Europa. Secondo l'Osservatorio Nazionale della Migrazione, oltre il 90% dei giovani tunisini dice di voler partire a qualunque costo e con qualunque mezzo. In Tunisia la disperazione non è però solo nel bagaglio di chi parte. È il sentimento quotidiano di chi resta, come in una perenne attesa del giorno zero della vita, quello dove finalmente poter essere protagonisti delle proprie scelte. Ma sono solo i figli della povertà estrema di Tunisi a voler scappare? Quelli senza studio, lavoro, genitori che gli hanno dato gli strumenti necessari e giusti? No, il sogno ormai è diventato interclassista, spietato, disumano. Non guarda più in faccia a nessuno. Perché scappiamo? Voci dei ragazzi tunisini è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Sara Giudice. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.